Mariologia biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda. Il Nuovo Testamento. Le nozze di Cana. Giovanni, capitolo 2, versetti da 1 a 11. Le nozze di Cana sono un capitolo di gloria che fiorisce in un miracolo stupendo e inaugura la fede dei primi discepoli di Gesù. Siamo al preambolo della vita pubblica di Gesù. Cana era un piccolo villaggio, forse l'attuale Kefr Kenna, non distante da Nazareth che pochi chilometri. È un villaggio ricco di fiori che lo rendono ridente di bellezza campestre. In questo villaggio si celebrava una festa di nozze, ossia la festa dell'introduzione della sposa nella casa dello sposo, per l'inizio della coabitazione e convivenza coniugale. La festa veniva preparata con cura ed esigeva molto lavoro perché doveva durare una settimana e talvolta anche due, con una folla numerosa di invitati che partecipavano alla gioia comune portando i doni preferiti che erano il vino e l'olio. Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. A queste nozze era presente Maria con il figlio Gesù, il quale sta per dare inizio alla sua missione pubblica. Egli porta con sé i primi discepoli, Andrea, Giovanni, Pietro, Filippo e Natanaele. La presenza di Maria con Gesù è importante perché il mistero di Maria si comprende soltanto nel suo stretto legame con il mistero di Cristo. E il significato mariologico del racconto di Cana è strettamente legato al suo significato cristologico. Proprio uno dei testimoni oculari, Giovanni, ci riporta questo episodio delle nozze di Cana, dopo la sfolgorante pagina che canta la maestà del Verbo nel seno del Padre e la sua venuta nel mondo. Alle nozze di Cana Maria è presentata con un titolo di grazia e di onore che non ha l'eguale. Ella è la madre di Gesù. San Giovanni Evangelista non chiama mai Maria per nome in tutto il suo Vangelo, ma sempre e solo madre di Gesù. Perché? Risponde molto bene il De la Poterie. Tutta l'attenzione dell'Evangelista è concentrata sulla sua funzione nei confronti di Gesù. Egli vuole mettere l'accento prima di tutto sul fatto che ella è la madre di colui che è il figlio di Dio stesso, la madre del Verbo incarnato. Ciò che interessa a Giovanni è il ruolo avuto nella storia della salvezza da questa donna che era la madre di Gesù e che sarebbe diventata la madre dei discepoli. Maria era allora in età matura e avrà contribuito con dedizione materna alla preparazione di ogni cosa per la maggiore gioia degli sposi e di tutti gli invitati. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». La premura più materna di Maria si rivelò nel momento in cui si accorse che il vino non bastava più per la durata del festino nuziale. Il vino era l'elemento primario del banchetto. La mancanza del vino avrebbe significato un'umiliazione senza pari per i due giovani sposi e la rovina della festa, che si sarebbe chiusa con grande amarezza e disonore. Agli occhi vigili della madre di Gesù non sfugge affatto questa situazione, mentre gli sposi, del tutto ignari, insieme agli invitati, stanno gustando la gioia festosa e chiassosa del banchetto, alimentata appunto dal buon vino. La preoccupazione materna di Maria diventa subito operativa prima che succeda l'irreparabile. Sa bene ella a chi rivolgersi. Né avrebbe potuto pensare a nessun'altra soluzione se si tiene conto della lunga durata della festa e del notevole afflusso dei partecipanti che esigevano una quantità consistente di vino. Dove trovare lì per lì una grossa partita di vino? Maria è l'unica che sappia chi è Gesù, quale figlio di Dio Padre, Dio Onnipotente egli stesso, cui nulla quindi è impossibile. Con la semplicità più disarmante, perciò, e con la naturalezza più spontanea, ella si rivolge a lui, dicendogli «Non hanno più vino», per chiedere in effetti un intervento miracoloso, come afferma la grande tradizione esegetica. Non hanno più vino. Sono le poche parole essenziali per dire e per chiedere ciò che occorre. La madre presenta al figlio la necessità di quei figli. Queste parole sono emblematiche della missione di Maria presso Dio. Ella è sempre colei che presenta a Dio le nostre necessità e lo fa con le parole indispensabili, senza aggiungere nulla di superfluo. È la mediazione essenziale, è l'intercessione diretta, si direbbe mirata, a raggiungere un preciso scopo. Ci sono esegeti, è vero, che vorrebbero leggere nelle parole di Maria non la richiesta di un miracolo, ma solo l'invito e una spinta a fare qualcosa. Se si riflette sull'insieme, però, la sicurezza delle parole di Maria prima e dopo la risposta di Gesù, non hanno più vino, fate quello che vi dirà, è nettamente a favore della richiesta di un intervento prodigioso, come ha appunto interpretato la maggioranza dei padri ed esegeti. E il padre Vanni spiega con chiarezza: il fatto che Maria si rivolge a Gesù segnalando la mancanza di vino suppone da parte sua la consapevolezza che Gesù è in grado di rimediare a questo inconveniente, che potrà e che vorrà farlo. La meditazione approfondita e attenta degli eventi e delle parole di Gesù, il dialogo con lui, che documentato ed esplicito quando Gesù era dodicenne, certamente ha avuto una continuazione e uno sviluppo, hanno fatto di Maria una competente di Gesù. E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna?» Sulle prime, la risposta di Gesù appare sconcertante e in qualche modo dura, da persona quasi disturbata. A riflettere, invece, si capisce che il contenuto delle parole è diverso, anche se per comprenderlo è necessario entrare nella forma caratteristica del linguaggio semitico, tenendo conto della intonazione di voce con cui Gesù disse tali parole. Il racconto evangelico del dialogo intercorso tra Gesù e sua madre, dice la Bibbia di Navarra, non ci rivela tutti i gesti e le inflessioni di voce che conferirono il tono esatto alle parole. Va detto subito perciò che la frase di Gesù «Che vi è tra me e te, o donna?» è idiomatica, adoperata con frequenza nel linguaggio biblico sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, come anche nella letteratura greco-romana. Il senso ovvio di questa frase, quindi, non va colto secondo il significato grammaticale, ma secondo il pensiero particolare che ogni espressione idiomatica porta con sé. Il Garofalo scrive che la interpretazione migliore sembra essere: «Perché mi domandi ciò?» Sicché le parole, secondo il genio della lingua di Gesù, esprimono piuttosto l'imbarazzo o il disappunto causato da una richiesta insolita. e si può dire che la maggioranza degli esegeti propone questa interpretazione, sia pure con diverse e notevoli sfumature. Illuminante più di ogni altra si presenta e resta la spiegazione data dal Lagrange. Un interprete non deve né dissimulare il senso naturale delle parole, né considerarle da sole, senza tener conto del contesto e, bisogna aggiungere, della situazione. Gli arabi della Palestina usano ancora frequentemente «malek», «quid titi». È una parola il cui valore è tutto nell'accento che vi si mette. A volte significa «occupati degli affari tuoi» e a volte, con un sorriso, «lasciamo fare, tutto andrà bene». Ora, a tutto il racconto risulta che questa seconda maniera è proprio quella di Cana, con maggior dignità nel tono, ma senza dubbio anche con più affetto nell'accento. L'interpretazione attenta e incisiva del Lagrange mette in luce anche il livello superiore di intesa fra madre e figlio, fra l'anima di Maria e l'anima di Gesù. Basta una parola, un tono di voce, uno sguardo o un sorriso, e le anime si intendono, non tanto sul valore letterale delle parole, quanto sul valore superno dell'amore di una madre divina che chiede e di un figlio divino che esaudisce. Profondità di parole, altezza di significati, grazia che domina ogni cosa. Se nei rapporti tra madre e figlio tutto si presenta qui in chiave di dialogo umanissimo, tutto però non può che svolgersi connaturalmente al livello trascendente dell'unione ipostatica per Gesù e dell'appartenenza all'ordine dell'unione ipostatica per Maria. Dopo 30 anni interi di convivenza, la più intima e segreta e perciò la più alta e sublime, non si può non pensare a Maria Santissima che in termini teologici di perfetta divinizzazione mistica. Ha scritto bene a riguardo il Vanni, anche se solo in una nota e in tono piuttosto contenuto. L'immagine riduttiva di una Maria nazaretana e casalinga che guarda al figlio soltanto con stupore e meraviglia, senza comprenderlo e limitandosi ad accudirlo dall'esterno, è biblicamente insostenibile. La fonte che abbiamo a proposito della permanenza di Gesù a Nazareth e quindi del rapporto tra Gesù e Maria in quella cittadina tende a mettere in rilievo aspetti teologici. È una Maria, potremmo dire, già teologizzata e costantemente tale. Non è ancora giunta la mia ora. La frase che segue poi, «Non è ancora giunta la mia ora», esprime la ragione del disappunto di Gesù di fronte alla richiesta della madre. Un disappunto, tuttavia, in positivo nei riguardi di Maria, che di fatti può dire ai servi di mettersi a disposizione di Gesù per il da fare. Secondo alcuni esegeti, sembra che il disappunto di Gesù si possa spiegare con il fatto che Maria chiedeva il miracolo soprattutto come madre, facendo in qualche modo valere i diritti della relazione di consanguineità, mentre Gesù pensava solo al piano messianico da avviare, che è un piano ben superiore e distinto da quello familiare. Un caso analogo sarebbe quello della donna che loda Maria come madre fisica di Gesù, mentre Gesù sposta la lode sul piano spirituale. Secondo qualche altro esegeta, invece, Maria parlava del vino materiale necessario agli sposi, mentre Gesù parlava del vino spirituale del suo Vangelo di salvezza per l'umanità. Di quale ora parlava Gesù? Non sembra sia difficile intendere che egli parlava qui dell'ora stabilita per iniziare la sua attività di Messia taumaturgo, rivelando così la sua gloria nella missione redentiva che culminerà infine nell'ora del Calvario. I tempi di Dio hanno anch'essi movenze e scadenze secondo le ore stabilite. Non era quella l'ora dell'inizio dei miracoli che avrebbero manifestato la sua onnipotenza e la sua gloria di Messia figlio di Dio. Forse l'ora dei prodigi, pensa il Garofalo, doveva scoccare a Gerusalemme, nel cuore della nazione santa, nella casa del Padre, come nella casa del Padre 20 anni prima era risuonata la prima parola del discepolo maestro 12enne. Ci sono altre interpretazioni esegetiche, è vero, riguardo a questa ora di Gesù, vista in prospettive diverse. Secondo alcuni, l'ora di cui parla Gesù è l'ora del Calvario, l'ora del sacrificio supremo preceduto dal banchetto eucaristico messianico, dove il vino sarà trasformato in sangue, prefigurato adesso dall'acqua trasformata in vino. Secondo altri, l'ora non riguarda il Calvario direttamente, perché in quell'ora Gesù non potrà più operare, ma riguarda la realizzazione del piano salvifico globale di Cristo, culminante sul Calvario, con la nascita della Chiesa. Mentre per Maria si tratta direttamente di un aiuto miracoloso da prestare ai due novelli sposi. Gesù acconsente al miracolo richiesto dalla madre, perché esso è simbolo e preannuncio del piano salvifico universale, come appare dalla sovrabbondanza del vino. Tali interpretazioni però, tacendo di altre ancora, volendosi basare sulle cosiddette stratificazioni del Vangelo di San Giovanni, cedono inevitabilmente a qualche o a più forzature del testo evangelico o si riducono a supposizioni e suggestioni difficilmente rilevabili dal testo né gratificate dal contesto. Più aderente al testo e alla tradizione esegetica, quindi, resta per l'intero episodio di Cana l'interpretazione letterale del miracolo anticipato da Gesù solo per le premure materne di Maria verso i due giovani sposi, e l'interpretazione spirituale di queste nozze che simboleggiano le nozze fra il Verbo e l'umanità in Maria e tramite Maria, gratificate dal segno dell'acqua trasformata in vino per l'azione mediativa di Maria, motrice dell'azione creativa di Cristo. Si può senz'altro dire che nelle nozze di Cana l'amore di Gesù per sua madre, la sua benevolenza e potenza, la manifestazione della sua gloria, insieme alla fede dei primi discepoli, appaiono direttamente connessi all'azione mediativa di Maria, dall'Evangelista messa in risalto con evidenza nello svolgimento dell'insieme. E come già detto nella prima operazione di grazia del Verbo incarnato, rileva il Merk con felice richiamo, rivelatasi nella santificazione di Giovanni, anche qui Maria ha la funzione di mediatrice. Il primo miracolo, tanto efficace nei riguardi dei suoi discepoli, Gesù lo compie su preghiera di lei. Qualunque sia l'interpretazione che si possa dare allo svolgimento delle cose, appare indubbio come il miracolo non si sarebbe compiuto senza l'intervento mediatore di Maria, mediante il quale ella vi prese veramente parte. E c'è chi nelle parole di Gesù legge anche il contenuto dell'annuncio più esplicito della missione salvifica di Maria, quale corredentrice. Il Gillard, ad esempio, scrive che nella risposta di Gesù a Cana si può cogliere anche l'annuncio a Maria del suo ruolo di nuova Eva, di corredentrice, di aiuto del nuovo Adamo. Mediazione corredentiva e dispensativa si richiamano anche qui in simbiosi molto ricca di significato. Dall'azione mediativa di Maria, infatti, ricca di fede nel figlio, di amore verso i novelli sposi, di esempio per i discepoli, sono scaturiti a Cana il miracolo del vino per gli sposi, la manifestazione della gloria per Gesù, la fede per i primi discepoli. Tutto ciò appare estremamente significativo e importante agli inizi della vita pubblica di Gesù. Ella ha una parte determinante all'inizio della vita pubblica di Gesù, rileva giustamente il Garofalo. E il Pietrafesa fa notare molto bene che la Madonna non solo ebbe la missione di dare con la sua maternità il Cristo al mondo, ma anche di svelarlo e presentarlo all'umanità, allora come sempre, per tutti i secoli, e per tale ufficio lei è costituita mediatrice di grazie. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. A leggere queste parole viene subito da pensare che qui, essendo stata la madre a chiedere il miracolo, di fronte alla richiesta della madre, il disappunto di Gesù cede il passo al consenso, come dimostrano appunto le parole che Maria rivolge subito ai servi: fate quello che vi dirà. Incisivo e denso di contenuto è il commento della Bibbia di Navarra. La risposta del Signore sembra indicare che, sebbene inizialmente non rientrasse nel disegno divino che Gesù intervenisse per risolvere l'inconveniente venutosi a determinare durante le nozze, pure le parole di Maria Santissima inducono Cristo a provvedere al bisogno. È plausibile ritenere altresì che nel piano divino era previsto che Gesù operasse il miracolo per intercessione di sua madre, in ogni caso. È stata volontà di Dio che la rivelazione del Nuovo Testamento ci consegnasse questo fondamentale insegnamento. La Vergine Santissima è così potente nella sua intercessione che Dio darà ascolto a tutte le domande che gli giungono tramite la mediazione di Maria. Appunto, per tale ragione, la Pietà cristiana, con rigore teologico, ha riconosciuto alla Madonna il titolo di Onnipotenza Supplicante. Ancora una volta, dunque, è lei, è Maria, che determina una svolta nel percorso del piano salvifico di Dio. Come con il Fiat dell'Annunciazione fu ella che aprì le porte all'incarnazione del Verbo, così con il suo intervento presso il figlio a Cana, fu ella che ottenne l'anticipo dell'ora della rivelazione messianica di Gesù. Come già è stata Maria la porta attraverso la quale il Figlio di Dio è passato dal cielo alla terra, ella lo introduce ora presso gli uomini. Poche ed essenziali sono le parole di Maria, che dicono tutto ciò che è necessario. Questa volta le parole sono rivolte ai servi, a uomini quindi, e sono le uniche parole che Maria rivolge a uomini. Sono parole a taglio unico, di spinta e adesione a Cristo. In sostanza, Maria dice una cosa sola, quella veramente fondamentale: bisogna ascoltare e fare tutto ciò che dice suo figlio Gesù. Secondo il nostro intendimento, queste parole di Maria sarebbero state del tutto inspiegabili nella logica grammaticale del testo, dopo quella risposta di Gesù. Secondo l'intendimento di Maria, invece, la risposta di Gesù dovette essere tale che ella si sentì certa del miracolo e poté dire con naturalezza ai servi: fate quello che vi dirà. Questa è la spiegazione del Lagrange. Lo strano è che Maria sembra contare sul miracolo. Si tratta di una madre che conosce il cuore di suo figlio. Più attenta forse al tono della voce, allo sguardo, all'accento delle parole che al loro senso materiale, è persuasa che saprà conciliare il suo dovere con il desiderio di farle piacere. Sarà stato proprio vero, dunque, che le frasi idiomatiche qui riportate, afferma il Danesi, mancano del colore vivo che dovette togliere ogni ambiguità per Maria. Queste parole di Maria sono parole radiose di verità perenne, sono norma di vita e codice di comportamento cristiano che garantisce ogni fecondità di grazia e di virtù, e anche di miracoli. In estensione, infine, c'è chi ha voluto leggere in queste parole di Maria Sia l'atteggiamento interiore del popolo ebreo che accettò l'alleanza con Dio, dicendo «tutto ciò che il Signore ha detto noi lo metteremo in pratica», sia l'atteggiamento di Maria stessa nel pronunciare quel suo fiat che diede corso alla nuova alleanza salvifica. Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro, «Riempite d'acqua le giare», e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo, «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. È interessante rilevare qui che stranamente i servi si dispongono subito a obbedire a Gesù, senza alcuna difficoltà o resistenza, caricando 6 o 7 quintali di acqua per riempire le 6 idrie, ciascuna delle quali poteva contenere 80 o 120 litri d'acqua. Non furono forse le parole di Maria a provocare in quei servi la completa docilità agli ordini di Gesù? Tale perfetta esecuzione delle parole di Gesù fu ottenuta su invito di Maria. Suo compito consisteva nell'essere mediatrice tra Gesù e i servi. Non sfugga questo particolare, che è anch'esso emblematico dell'agire di Maria con l'efficacia della grazia in tutti i suoi figli. In realtà, come Israele dichiarò a Mosè di fare tutto quello che il Signore aveva detto, e di eseguire tutti i comandi dati dal Signore, così Maria dispone i servi ad obbedire alla parola del Figlio, che è il Figlio di Dio. In tal modo la Vergine si mostra come la madre dei fedeli, cioè di coloro che eseguono i comandi del Cristo. Ella, infatti, vuol favorire l'accoglienza della rivelazione del Verbo di Dio. È una verità consolante questa che l'Evangelista Giovanni ci ha trasmesso con il racconto delle nozze di Cana. Tocca anche a noi ora sperimentarla e viverla. Opportunamente al riguardo il Garofalo fa questa rapida riflessione in stile di auspicio salutare. Felice chi avrà la prontezza dei servi di Cana, vedrà i miracoli di Dio. Simbolicamente, l'acqua rappresenta la legge, il vino rappresenta la buona novella, ossia il Vangelo. Le giare rappresentano la purificazione dei giudei. Queste giare, nota il De la Poterie, erano dunque riempite dell'acqua della legge di Mosè. Esse rappresentano il legalismo giudaico. Gesù trasforma quest'acqua nel vino della nuova legge, manifestando se stesso. Il contesto nuziale poi ci fa comprendere che la nuova alleanza è simboleggiata appunto dalle nozze messianiche fra Dio e l'umanità. Il Verbo era disceso dal cielo, scrive sinteticamente il Ruotolo, per celebrare le nozze del suo amore con l'umanità. E le nozze non possono compirsi senza Maria Santissima, Madre di grazia e Regina di misericordia. Cana sta qui a presentarci in simbolo la celebrazione delle vere nozze salvifiche, in cui i protagonisti non sono i 2 giovani sposi, ma Gesù e sua madre Maria. È da notare con cura particolare questo fatto fondamentale della trasposizione degli sposi, che non sono più i 2 giovani di Cana, ma Gesù e Maria, unici operatori della trasformazione dell'acqua nel vino nuovo, ossia del passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento, dal Vecchio al Nuovo Patto di Alleanza. In effetti c'è da dire che la madre di Gesù funziona qui come la sposa. È un dato molto importante questo. Se Gesù infatti è lo sposo divino del nuovo popolo di Dio, raffigurato nel minuscolo gruppo dei primi discepoli, com'è da interpretare la posizione e il ruolo di Maria? È certamente un ruolo di mediazione, come già detto, ma c'è dell'altro e di più. Maria è qui anche come sposa e come madre, sposa del Verbo incarnato, madre della Chiesa. Queste sono affermazioni che paiono esorbitare dalle sobrie indicazioni del narrato e invece ne esprimono il significato più essenziale e il contenuto più profondo. Già il termine donna, adoperato da Gesù al posto di madre, vuole indicare qualcosa di nuovo. La manifestazione della messianicità di Gesù e della nuova alleanza che essa instaura fa comprendere che Maria non è più soltanto la madre di Gesù e la mediatrice tra Gesù e gli uomini. Ella è anche, da ora, la donna associata al Messia, è la donna della nuova alleanza. Dire donna in questo senso significa richiamarsi a Eva, la donna che fu la madre di tutti i viventi. E nella grande tradizione della Chiesa, il tema di Maria, nuova Eva, ha avuto un posto di rilievo fin dai primi tempi. Di conseguenza, come la prima Eva fu la sposa del primo Adamo, così la nuova Eva, Maria, è la sposa del nuovo Adamo, Cristo, nell'opera messianica di salvezza che è avviata a Cana, con la presenza della donna, che avrà il suo compimento sul Calvario, e là ci sarà ancora la donna, e realizzerà la sua consumazione nell'Apocalisse 12, con la donna in lotta contro il drago, che richiama direttamente la donna in lotta contro il serpente. Il tema di Maria Eva, poi, si incontra e si configura in quello di Maria, figlia di Sion. Anche la figlia di Sion è raffigurata come donna, e tutta l'attesa della salvezza da parte di Israele è proiettata sulla figura simbolica di questa figlia di Sion messianica. Ora, questa figura simbolica, descritta dai profeti, si concretizza improvvisamente in una figlia di Israele, Maria, che diventa così la personificazione del popolo messianico nei tempi escatologici. Tale personificazione significa in realtà la Chiesa, il nuovo popolo di Dio, non considerato in astratto, ma in concreto, configurato cioè in una persona, in una donna, Maria, la vera sposa del Verbo incarnato, il Cristo Messia. In concreto, difatti, se a Cana si dichiara che Gesù è lo sposo, chi dunque è la sposa in queste nozze simboliche? Si risponde alle volte che è Israele. Ma Gesù non è semplicemente lo sposo di Israele, come Yahweh nell'Antico Testamento. Egli è una persona storica concreta, uno sposo concreto. Non può sposare una persona astratta, una collettività. I partner devono essere situati o entrambi a livello storico o entrambi a livello simbolico. Se lo sposo è qui un uomo concreto, Gesù, allora è necessario, affinché il tema sia equilibrato e coerente, che una donna concreta intervenga a Cana come sposa. Nella visione di Giovanni è Maria. In tal modo, a Cana di Galilea, Gesù compì il suo primo miracolo. Qui mostrò il suo potere divino e i suoi discepoli credettero in lui. Se è vero che a Cana il tema del matrimonio costituisce lo sfondo di tutto il racconto, come afferma il Ferraro, è altrettanto vero che il risultato più evidente del racconto è la manifestazione di Gesù Messia con la gloria del suo primo miracolo pubblico che suscita la fede dei primi discepoli, rivelando Maria quale nuova Eva, sposa del nuovo Adamo, mediatrice e madre di tutti i redenti. È facile rilevare infatti che la donna di Cana, sposa di Cristo, a richiamo di Eva, sposa del primo Adamo, è presentata anche come madre del nuovo popolo messianico. La nuova Eva è madre dei nuovi viventi, ossia dei redenti. La figlia di Sion è detta anch'essa madre Sion. Maria, quindi, realizza in sé non solo la maternità fisica di Gesù, ma anche la maternità spirituale nei riguardi del nuovo popolo di Dio, ossia della Chiesa, che sta già nascendo come primo abbozzo nel gruppetto dei pochi discepoli di Gesù presenti a Cana, i quali rappresentano i dispersi figli di Dio, simboleggiati sul Calvario dalla tunica indivisa. Proprio essi vengono trasformati in credenti di fronte alla gloria di Cristo, di fronte cioè alla sua divinità manifestata con il primo dei segni da lui operato per l'intervento di Maria, mediatrice premurosa, madre sempre feconda nel generare gli uomini alla fede. Maria, in questo episodio delle nozze di Cana, scrive il Panimol, coopera alla nascita della fede nel cuore degli uomini. Perciò è presentata realmente come la madre della Chiesa. E ancora, nel brano delle nozze di Cana, la Vergine è presentata nella funzione di mediatrice in rapporto al figlio e ai fedeli. In effetti, Maria, con il suo intervento premuroso a favore degli sposi in difficoltà, spinge il figlio a rivelare la sua gloria. La fede dei discepoli, quindi, è favorita dall'opera mediatrice della Vergine, essendo la conseguenza del segno straordinario alla quale avevano assistito. Maria, perciò, è realmente la mediatrice della rivelazione di Gesù e della fede dei discepoli. La madre di Gesù, scrive a sua volta il Ferraro, con il suo intervento entra nella manifestazione di Gesù, che costituisce il significato essenziale di questa pagina, e genera la fede nei primi credenti radunati attorno a lei. È la richiesta di Maria, infatti, che apre la porta al segno del miracolo operato da Gesù e che inaugura la manifestazione della sua gloria, suscitando la fede dei primi discepoli, i quali costituiscono il primo nucleo dei dispersi figli di Dio, a lui attirati e a lui vicini. È la madre ad aprire la strada, scrive il Marzotto, a innescare quel movimento che porterà alla manifestazione della gloria, alla fede in Gesù, al convergere dei credenti verso di lui. In sintesi felice, fra lettera e spirito del testo giovanneo, così scrive il Ruotolo. Gesù mutò l'acqua in vino in Cana di Galilea delle genti, quasi per far rifulgere anche tra le genti il fulgore della sua potenza e gettare anche in loro il primo seme di quelle nozze spirituali di amore che voleva celebrare con tutta l'umanità, redimendola e unificandola nella sua Chiesa. È presente Maria, e Maria fa compiere il miracolo, perché essa è la madre di tutte le genti, e tutte la chiamano beata. Le nozze dell'agnello divino saranno compiute nel cielo, dove egli muterà l'acqua dei nostri dolori in vino fragrante di amore, inebriandoci dell'eterna felicità. A questo punto, facendo nostra la voce del Magistero vivo della Chiesa, salutare e autorevole per tutti, riceviamo proprio da esso la più alta conferma dell'insegnamento che ci viene dall'episodio delle nozze di Cana, così come è stato presentato in queste pagine, specie riguardo al tema della mediazione di Maria. Nell'enciclica Mariana Redemptoris Mater, al numero 21, il Papa San Giovanni Paolo II scrive testualmente che Maria è presente a Cana di Galilea come madre di Gesù e in modo significativo contribuisce a quell'inizio dei segni che rivelano la potenza messianica del suo figlio. Anche se la risposta di Gesù a sua madre sembra suonare come un rifiuto, soprattutto se si guarda più che all'interrogativo a quella recisa affermazione «Non è ancora giunta la mia ora», ciò nonostante Maria si rivolge ai servi e dice loro «Fate quello che egli vi dirà». Quale intesa profonda c'è stata tra Gesù e sua madre? Come esplorare il mistero della loro intima unione spirituale? Ma il fatto è eloquente. È certo che in quell'evento si delinea già abbastanza chiaramente la nuova dimensione, il nuovo senso della maternità di Maria. Dalla descrizione dell'evento di Cana si delinea ciò che concretamente si manifesta come nuova maternità, secondo lo spirito e non solo secondo la carne. Ossia, la sollecitudine di Maria per gli uomini, il suo andare incontro ad essi nella vasta gamma dei loro bisogni e necessità. A Cana di Galilea viene mostrato solo un aspetto concreto dell'indigenza umana, apparentemente piccolo e di poca importanza. Non hanno più vino. Ma esso ha un valore simbolico. Quell'andare incontro ai bisogni dell'uomo significa al tempo stesso introdurli nel raggio della missione messianica e della potenza salvifica di Cristo. Si ha dunque una mediazione. Maria si pone tra suo figlio e gli uomini nelle realtà delle loro privazioni, indigenze e sofferenze. Si pone in mezzo, cioè fa da mediatrice, non come un'estranea, ma nella sua posizione di madre, consapevole che come tale può, anzi ha il diritto, di far presente al figlio i bisogni degli uomini. Non solo, come madre desidera anche che si manifesti la potenza messianica del figlio, ossia la sua potenza salvifica volta a soccorrere la sventura umana, a liberare l'uomo dal male che in diversa forma e misura grava sulla sua vita. Avete ascoltato Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda, Nuovo Testamento, Le nozze di Cana.